occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, rieccoci qui per un'altra settimana, è martedì, è l'8 ottobre e voglio cominciare immediatamente facendo gli auguri. Devo subito augurare buon compleanno al Moulin Rouge che compie 130 anni, mannaggia ci fosse stato ancora Silvio, oggi sarebbe festa nazionale, non saremmo qui, saremmo tutti a casa a guardare la parata, che parata che avrebbe organizzato Silvio per il Moulin Rouge, tipo il 2 giugno con le ballerine del Cancan inseguite dai bersaglieri, uno spettacolo. Ma dai, dai, non è il momento dei rimpianti. Oggi è una giornata storica. Oggi, anzi, è un grande giorno, come titola squillante il blog delle stelle, il giorno della palingenesi, quello in cui si tagliano i parlamentari. Mi raccomando, mandate bene a memoria tutto quello che farete oggi, perché un giorno lo potrete raccontare ai vostri nipoti. Io viaggiavo con 60 minuti di ritardo sull'Albeirate Saronno il giorno in cui tagliarono i parlamentari. Io invece ero in coda sul cavalcavia di Montecenere il giorno in cui tagliarono i parlamentari. Ecco, cose così, attimi scolpiti nella memoria collettiva. D'altronde ci sono giornate che fanno da spartiacque, che segnano un prima e un dopo, che cambiano per sempre il corso della storia dell'uomo. 12 ottobre 1492, Colombo scopre l'America. 20 luglio 1969, Armstrong mette il primo piede sulla Luna. 8 ottobre 2019, Di Maio taglia il numero dei parlamentari. Caspita, non vivevamo una giornata così storica dai tempi dell'abolizione della povertà. Di Maio è raggiante e allegro, l'altro giorno l'avete visto, si è fatto filmare mentre cantava Che sarà dei ricchi e poveri, l'avete sentito? So far tutto, forse niente, praticamente un'autobiografia. Comunque raggiante, felice e prossimo allo storico traguardo, e invece gli vogliono rovinare la festa. Lo scrive La Stampa questa mattina, riforma a rischio, una trentina di grillini pronti a sfilarsi e la Lega che potrebbe lasciare l'aula. A sostenerlo resta solamente il PD, l'unico peraltro che nelle tre precedenti votazioni aveva sempre votato contro. Intanto ieri in aula a discutere dell'epocale taglio dei parlamentari erano in 35. consideriamolo un crash test per vedere l'effetto che fa. Dopo torniamo a parlare del taglio dei parlamentari, ma intanto restiamo sulle giornate storiche, perché una l'ha vissuta anche Calenda. Calenda che ha scoperto che per 30 anni ha detto cazzate sul liberismo economico. L'ha detto lui: per 30 anni ho detto cazzate sul liberismo economico. Pazzesco, eh? Come se Mastrotta dopo 30 anni dicesse che sui materassi Eniflex si dorme di merda. Come se Del Piero dicesse dopo 30 anni che l'acqua Uliveto gli ha causato problemi di prostata, altro che plin plin. Che scoperta, che conversione. Calenda che scopre improvvisamente dopo 30 anni che il liberismo è il male e va in piazza a urlare coi lavoratori manco fosse Landini. Non so a voi, ma a me è venuto subito in mente un altro precedente illustre. Non so se è venuto in mente anche a voi, ma a me è venuto in mente questo precedente.
Fantozzi, come prima reazione a quella clamorosa delusione d'amore, chiese ed ottenne di farsi trasferire ad altro ufficio. Il destino volle che lo mettessero nella stanza di un certo Folagra. Questi era un giovane intellettuale di estrema sinistra, che tutti, Fantozzi compreso, avevano sempre schivato per paura di essere compromessi agli occhi dei feroci padroni. Fu proprio attraverso il contatto con questo Folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita: la politica. Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente, o meglio, si incazzò come una bestia.
Allora mi ha sempre preso per il culo! 20 anni della mia vita! Ora vi faccio vedere, io vi faccio!
Dopo 30 anni Calenda vide la verità e si turbò leggermente, o meglio, si incazzò tantissimo. Cioè, uguale, stessa scoperta, stessa incazzatura, stessa conversione. Calenda come Fantozzi. E in questi tempi politicamente così fluidi potrebbe essere solamente la prima di altre clamorose metamorfosi, che ne so, Mario Monti che manda a farsi fottere il pareggio di bilancio e va a giocarsi tutto l'avanzo primario al casinò, Berlusconi francescano, la Meloni panca bestia, Salvini a dieta, Renzi autocritico. No, ecco, Renzi autocritico forse è un pochino troppo, anche se in realtà ci è andato quasi vicino. L'altro giorno ha detto: quando leggo di me sui giornali mi sto sulle palle. Ma dai, lo sai che non sei il solo? Curioso, faccia a molti lo stesso effetto. Renzi. Sui giornali lo dipingono come Kaiser Soze. Ve lo ricordate, Kaiser Soze, il diavolo? Eppure nei soliti sospetti Kaiser Soze non era egotico, protagonista, cacciarone. Nei soliti sospetti Kaiser Soze era grigio, goffo, incerto, timoroso, zoppicante. Aspetta, grigio, goffo, incerto, timoroso, zoppicante. Oddio, non sarà mica Zingaretti Kaiser Soze. La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste e, come niente, puff, sparisce. Paura, eh? Ma no, Zingaretti è pacioccone, altro che diavolo. Però dovrebbe mettere i coperchi, perché dalla pentola del PD continuano a uscire parlamentari che vanno verso Italia Viva, e non solo dal PD, arrivano un po' dappertutto. L'arco costituzionale adesso è quasi completo. Si va da Gennaro Migliore a Renata Polverini. E sì, Renata Polverini, l'ex governatrice del Lazio, potrebbe essere lei l'ultimo acquisto. D'altronde non c'è da sorprendersi che Italia Viva debba essere un raggruppamento largo. Lo si legge nello statuto scritto da Renzi, Saturnino, Giovanotti, e che dice: io credo che Italia Viva sia soltanto una grande chiesa che parte da Forza Italia e arriva fino a Madre Teresa, passando per Lorenzin attraverso Lotti e San Patrignano, arriva fino alla Polverini, che saluta in modo un po' romano e poi prosegue: io penso a Italia Viva che blocca l'IVA, eccetera eccetera. C'è scritto, e lo statuto, e Renata Polverini è intervistata oggi proprio lei sulle colonne del Fatto Quotidiano da Antonello Caporale, che la ricorda subito aggressiva da governatrice del Lazio. Immortale le dice quel comizio a Genzano in cui chiamò zecche comuniste i contestatori di sinistra che protestavano. Erano quelli coi cani, gli risponde la Polverini. I pancabestia li avevo addosso dalla mattina alla sera, mi inseguirono in tutti gli appuntamenti di quella campagna elettorale e allora non ce la feci più. Zecche comuniste, appunto, chiosa di nuovo Caporale. E che cazzo, risponde la Polverini, non è una medaglia nel curriculum rievocare quel momento, però io mi sentì bene, liberata. Era pugnace, volitiva, molto di destra, le dice Caporale. Beh, moltissimo no, mai stata nell'MSI per esempio. Hanno diffuso una mia foto col braccio alzato, ma hanno manipolato il frame e adesso si arriva, come dire, alla fascinazione per il renzismo. Lei combatte il truccismo del nuovo centrodestra, le dice il giornalista del Fatto, poi se ne va con Matteo Renzi e lei risponde: io ho scelto Forza Italia perché era il partito delle libertà civili, mi sono accorta invece che la sua posizione odierna è supina al sovranismo leghista, ostaggio del fuoco salviniano. Questa cosa non mi interessa, non fa per me. Che politica è quella sull'immigrazione? L'avresti mai detto, della Polverini. E allora Caporale torna indietro e le dice: lei era segretaria dell'UGL, e lei risponde: l'ho fatta conoscere, avere un peso politico, tirata via dalle catacombe, e l'UGL l'ha scaricata, dice lui, anzi è a processo per l'utilizzo delle carte di credito del sindacato, acquisti personali fatti pagare alla cassa comune, quel viaggio a New York, l'intimo di Victoria's Secret, è stata una porcata, risponde la Polverini, fatta a me, fango per sporcare il mio viso solo per quello, una porcata decisa quando hanno scelto di svendere il sindacato a Salvini. Comunque, dice Caporale, è passato tanto tempo, e infatti, risponde lei, non capisco perché lei rievoca, intigna, ha sempre bisogno di essere così cattivo? E Caporale a quel punto le dice, la vedo già parlare a nome del gruppo di Italia Viva a favore del governo, come profetico, ribatte lei, tutti la cercano, la tirano per la giacca, intanto domani si vota a favore del taglio dei parlamentari, e qui la Polverini entra in argomento e in una frase dice: è una stronzata, ma si deve votare sì, sta per tagliare il ramo su cui è seduta, e che non lo so, dice lei, ma tira un vento nel paese che non ammette riflessioni, resistenze, pensieri ostili. Poi si parla lungamente della sua pensione e poi si va sul finale. Renzi è paraculo, dice Antonello Caporale, è bravo invece, risponde la Polverini, troppo disinibito? No, scaltro efficace, dice lei, ha solo il 4%, con 3 interviste ha già fatto il 4, dice la Polverini, e se resta imbullonato sotto il 5, buonasera. E qui si chiude l'intervista di Renata Polverini sulle colonne del Fatto Quotidiano. Tra poco, dicevo, torniamo sul tema del taglio dei parlamentari, ma intanto, visto che ci ha salutato nel weekend, lo salutiamo noi, un tributo a Ginger Baker alle 8:18 minuti con un classicissimo firmato Cream come Sunshine of Your Love.
I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning. Yeah.
vabbè, davanti ci sta la chitarra di Clapton, ma sullo sfondo c'è quella batteria di Ginger Baker che oggi ci piaceva salutare qui al Demone del Tardi. Nel frattempo vi do nota dell'indignazione di Libero che questa mattina, come peraltro fanno altri diversi quotidiani, mette in prima pagina le maglie della nazionale di calcio che per una volta saranno verdi in omaggio alle ragioni ecologiste, e allora si indigna naturalmente Libero: all'Olimpico l'Italia sembrerà l'Avellino, scrive, e figuriamoci se l'Italia avesse deciso di mettere le maglie gialle colore della cerata di Greta Thunberg, quale sarebbe stato il livello dell'indignazione. Intanto, come dicevo, però torniamo al tema del taglio dei parlamentari, e oggi Repubblica intervista niente poco di meno che Pier Ferdinando Casini, che di per sé è uno spot vivente al taglio dei parlamentari. Non leggiamo l'intervista a Casini perché non è che ci dica niente di particolarmente interessante, ma entriamo un po' nel merito dei numeri, anche perché lo si sa, l'orizzonte palingenetico del taglio dei parlamentari è legato soprattutto al tema del taglio delle poltrone, del magna magna, della mangiatoia, insomma lo storytelling è quello lì. Dicevamo che il blog dei 5 Stelle oggi fa suonare la fanfara e titola "Un giorno storico, 1 miliardo di buoni motivi per votare sì al taglio dei parlamentari". 1 miliardo è la cifra, 1 miliardo in 2 legislature che suona meglio di 500 milioni in una legislatura, che suona ancora meglio di 100 milioni all'anno, che non suona di per sé un granché, ma sono pur sempre una bella cifra. Il problema è che con 100 milioni non ci compri nemmeno Cristiano Ronaldo, al massimo ci compri Lukaku e Barella, che come dice Conte, quell'altro non è esattamente la stessa cosa. L'altro problema è che quei 100 milioni forse non sono esattamente 100 milioni. Per esempio, l'osservatorio di Cottarelli dimezza la stima di risparmi fatta dal Movimento 5 Stelle. Il taglio dei parlamentari equivarrebbe infatti solo allo 0,007 della spesa pubblica, 285 milioni a legislatura anziché 500, 285 diviso 5 che fa 57, ovvero poco più di quanto è stato pagato João Mario. Il risparmio sembra dunque essere molto più contenuto, ma giusto per darsi un altro parametro, quanto fa il taglio dei parlamentari in F-35, già, perché prima dovevano essere tagliati soprattutto quelli. Di Maio pensava che l'avessero già fatto e invece nessuno gliel'aveva detto che non era così. La verità l'ha scoperta domenica leggendo l'intervista di Conte al Corriere della Sera. Conte che con abilissima acrobazia verbale ha confermato l'acquisto degli aeroplani, ma si è detto d'accordo con il Movimento 5 Stelle sulla rinegoziazione degli impegni di acquisto con gli Stati Uniti. Tradotto, li compreremo come d'accordi, ma non possiamo dirlo ad alta voce. Lo scorso maggio l'allora ministro della difesa Elisabetta Trenta aveva parlato di 28 aerei già comprati e in consegna entro il 2022, che si sommano gli altri 13 acquistati in passato. Per il prossimo triennio sarebbe ancora da definire il quantitativo dei nuovi acquisti, e qui emerge dal passato la voce di Di Battista che diceva: chi ci ha fatto entrare in questo programma dovrebbe essere preso a calci in culo. È sempre la stessa storia, ci fanno entrare in programmi fallimentari, poi ci dicono che sono sbagliati, ma è tardi per uscire perché i costi sarebbero esagerati. Sono vili traditori della patria, sono i cosiddetti esperti che danno degli inesperti ai 5 Stelle, scriveva così Di Battista nell'agosto del 2017, e non poteva immaginare, ricordava il Corriere della Sera, che qualche mese dopo il Movimento 5 Stelle sarebbe finito al governo con la Lega, che un anno dopo sarebbe nato un nuovo governo col PD, che i due governi si sarebbero schierati a favore degli F-35 e che lui sarebbe rimasto fuori da entrambi a osservare gli altri sostenere la tesi governista delle tardi per uscire, come fa per esempio oggi il senatore dei 5 Stelle Lucidi, che con candido realismo dice: quando stai al governo devi accettare dei compromessi e poi vedi le carte, apri i cassetti, scopri come stanno davvero le cose, se ci sono le clausole, le penali da pagare, i contratti che non possono essere rescissi, e che vuoi fare? Non puoi far nulla, come con la TAV, come con la TAP, come con l'incenerimento procuratore di Parma, giusto per citare qualche illustre precedente. Intanto, mannaggia, è tardi, come dice il coniglio di Alice. E allora, visto che abbiamo ancora delle cose da raccontare, visto che è tardi, fermiamoci qua con tutti questi numeri e tutti questi conti e andiamo avanti, non possiamo fare altro. Aspetta, no, però non voglio andare avanti così, voglio andare avanti. Cos'ha? Computer, fai qualcosa, bravo.
Good morning, good morning. We've talked the whole night through. Good morning,
good morning
to you.
Good morning,
good morning.
It's great to stay up late. Good morning,
good morning
to you.
No, perché poi quando si parla di costi della politica si vanno a vedere i numeri e allora c'è, se si prendono in considerazione altre voci, tutt'altro levitare. Volevo chiudere la carrellata, per esempio, con i costi di altra aviazione, quella civile, quanto ci è costata all'Italia in questi anni. Magari segnatevelo, annotatevelo a penna, che quei costi lì li riprendiamo domani, perché nel frattempo, mannaggia, voi non lo sapevate, non lo sapevo nemmeno io, ma ieri è stato l'anniversario della battaglia di Lepanto. Ebbene sì, improvvisamente si capita su Twitter e si scopre che Lepanto è in tendenza. E allora, ecco, l'ex ministro della famiglia Lorenzo Fontana che twitta: oggi è il 448esimo anniversario della battaglia di Lepanto, il 7 ottobre di oltre 4 secoli fa San Pio V federò le forze cristiane salvando l'Europa dall'invasione islamica. Gli fa subito eco il governatore Luca Zaia, che però la butta sull'orgoglio veneto. Nel 1571, scrive, le forze alleate cristiane sconfiggevano Lepanto, l'impero ottomano, nel primo grande scontro tra il mondo occidentale e i turchi. Tra i condottieri della Serenissima, uno dei protagonisti fu il futuro doge Sebastiano Venier, hashtag orgoglio veneto. A quel punto interviene Roberto, detto Gigi Treosei, giuro che è tutto vero, che chiede di suonare le campane a festa e ricorda che abbiamo vinto a Lepanto per intercessione della Vergine Santissima. Si aggiunge l'utente MC, che ricorda che non è un caso che il 7 ottobre sia anche il compleanno di Putin, anvedi. E Lepanto, dice, ci ricorda di quando l'Europa cristiana non era buonista e decadente come oggi e sconfisse l'ennesimo tentativo islamico di sottometterla. A chiudere, naturalmente, Salvini. Oggi è la festa della Madonna del Rosario, che ricorda la vittoria di Lepanto, la storia e l'orgoglio di una civiltà, la nostra, che ha difeso la sua cultura, i suoi valori, la sua identità, le sue libertà. Noi non lo dimentichiamo, giusto. Bisogna rendere omaggio ai gloriosi condottieri cristiani che hanno fatto sì che oggi non fossimo costretti a mangiare il tortellino di pollo. E allora, prima di salutarci, mi guardo in giro e vedo pretese, provocazioni, ultimatum, ripicche, ritorsioni, dimostrazioni di forza. Insomma, più lo osservo e più mi convinco che il sovranismo non affondi le radici nella globalizzazione. Il sovranismo affonda le radici nell'assemblea di condominio. Fateci caso, pensateci un po'. E a proposito del re dei sovranisti, portate subito le gocce a Trump, deve averle dimenticate. Ieri ha twittato: se la Turchia fa qualcosa che io nella mia grande e ineguagliabile saggezza considero oltre i limiti, distruggerò completamente e annienterò l'economia della Turchia. L'ho già fatto in passato. Insomma, ci rivolgiamo ai genitori di The Donald: toglietegli lo smartphone, perché lo insegnano anche gli esperti, può provocare grossi danni. Pare Kim Jong-Trump in un tweet del genere: ineguagliabile saggezza, la mia grande e ineguagliabile saggezza. E allora, in attesa che la sua grande ineguagliabile saggezza non si manifesti in forma plastica, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci rivediamo anche domani qui al Demone del Tardi, sempre alle 8 del mattino. E mi sono segnato un po' di cose che avevamo oggi, me le riprendiamo domani. Ciao a tutti e ricordatevi che è giornata storica.